Benvenuti alla 93esima puntata di Indeco, una buona giornata a Diego Magliani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indeco.
C'è chi ha definito i nostri dati il petrolio del terzo millennio, per questo la buona notizia di oggi propone una soluzione interessante.
Eh sì, perché arriva lo smartphone che non condivide i dati e protegge la privacy di chi lo usa. Nel panorama degli smartphone, dominato da sistemi che raccolgono, analizzano e monetizzano enormi quantità di informazioni personali, l'arrivo di un nuovo concetto di dispositivo cellulare segna una rottura con il passato. Un gruppo di informatici svizzeri ha lanciato Punct MC03, il primo telefono europeo costruito attorno al principio della non condivisione dei dati, un dispositivo che introduce un modello radicalmente diverso di rapporto tra utente e tecnologia. Lo smartphone utilizza AFI OS, un sistema operativo minimalista che elimina ogni forma di tracciamento, telemetria e profilazione. Nessuna app preinstallata dunque comunica con server esterni, nessun dato viene inviato a terzi e nessun comportamento dell'utente viene registrato per fini commerciali. È un approccio che ribalta la logica dominante dell'industria mobile, restituendo all'utente il pieno controllo della propria vita digitale. Il telefono non punta a competere con i giganti del settore sul terreno della potenza o della quantità di funzioni, ma piuttosto sulla qualità dell'esperienza utente. Essenzialità, concentrazione, assenza di distrazioni e soprattutto privacy garantita. La batteria rimovibile, la certificazione IP68 e la costruzione robusta rendono questo dispositivo pensato per durare e non per essere sostituito rapidamente. Prodotto in Svizzera e sviluppato in collaborazione con il team tedesco di Apostrophi, l'MC03 rappresenta un primato non solo tecnologico ma culturale. In un'epoca in cui la protezione dei dati è diventata una delle principali preoccupazioni globali, Punct rappresenta un'alternativa che può creare un nuovo standard che sfida le grandi big tech per riportare la tecnologia al servizio delle persone.
In passato ci eravamo occupati di Fairphone, lo smartphone etico conflict free, in particolare riferimento alla figura dell'attivista John Palizza.
Eh sì, e questo sembra seguire il solco tracciato dal Fairphone, sicuramente una bella novità, intanto che sia di produzione europea, poi che sia un dispositivo completamente incentrato sulla privacy, sembra davvero l'opposto dei dispositivi e delle app che utilizziamo normalmente. Basato proprio sul principio che non abbiamo nulla da nascondere ma neppure nulla da mostrare, e quindi va detto subito che il prezzo non è dei più bassi, anche se si colloca nel segmento credo di fascia media degli smartphone intorno ai 500 euro, e l'aspetto interessante è che funziona per abbonamento annuale, quindi circa 12 euro al mese. Quindi anche questo è un costo che può sembrare anche anomalo, ecco, per chi usa lo smartphone normalmente in modo gratuito, però ci porta a riflettere sul principio per cui ogni volta che noi utilizziamo un servizio web all'apparenza gratuito, in realtà il prodotto finale siamo noi. E quindi esatto. Questo è un po' la provocazione, ecco, lanciata da questo team di informatici, e vediamo ovviamente quale sarà l'esito, anche il successo commerciale. Il Fairphone mi sembra sia arrivato addirittura alla quinta versione, la quarta o la quinta, quindi direi che sicuramente ha trovato la sua fetta di mercato, e dentro questa nicchia di consumatori più attenti, di navigatori più attenti, si colloca anche il Punct 03. Speriamo che abbia lo stesso successo del Fairphone.
Sì, ricordo persino forse Fairphone 6, mi sembra di aver, aver visto questo. Ecco. E comunque non è un caso che arrivi dall'Unione Europea una proposta che tocca almeno 2-3 punti sensibili, per mantenere un aggettivo a noi caro.
Sì, sì, abbiamo una normativa che sicuramente rispetto, quando pensiamo Big Tech, ovviamente pensiamo Silicon Valley, Stati Uniti, e la legislazione che ha permesso a queste aziende intanto di fiorire, con alcuni però ovviamente effetti collaterali. Di questi giorni la sentenza che potrebbe rivelarsi storica, no? Sì. Che ha punito severamente le Big Tech per avere proprio ingegnerizzato questi sistemi che acchiappano l'utente e lo tengono ingaggiato il più lungo possibile, monetizzando sulla, in questo caso sull'attenzione, non tanto sui dati, ma in realtà su tutte e due. In Europa abbiamo una legislazione sicuramente più garantista sul tema della privacy, e quindi, come hai detto, non è un caso che la tecnologia sia svizzera, poi la produzione tedesca, ma che nasca nel nostro continente. Ecco, forse se non possiamo competere, o se le nostre aziende non possono competere in pieno con quelle della Silicon Valley su alcuni settori, su altri appunto siamo in una situazione quasi di vantaggio competitivo, perché la nostra legislazione per certi versi ci agevola, la legislazione europea, e quindi sì, ecco, speriamo che abbia un buon seguito e che possa rivelarsi, ecco, non soltanto una provocazione. In Svizzera è stata messa a punto anche Proton Mail, per chi la conosce, quindi un'email, sì, che ha di nuovo fatto, è partita in realtà come un servizio di casella di posta, ora è diventato anche cloud e tanti altri servizi che ruotano di nuovo intorno al principio essenziale che la privacy dell'utente è sacra, quindi i nostri dati non vengono utilizzati a fini commerciali, quindi ecco, l'iniziativa si allarga poi anche ad altri settori tecnologici, non soltanto quello degli smartphone. C'è un altro aspetto che voglio citare, perché rischia di passare un po' in secondo piano sulla notizia, che il design del dispositivo è fatto anche per ridurre al minimo la distrazione dell'utente, quindi si parla appunto di un'interfaccia minimalista. Sul sito si vede qualche appunto mock-up delle schermate, in effetti sono molto molto essenziali. Quindi anche un altro aspetto che spesso trascuriamo quando utilizziamo i nostri smartphone, oltre a condividere più o meno consapevolmente i nostri dati con le aziende che ci forniscono i servizi, in realtà spesso viene monetizzata proprio la nostra attenzione, no? Quante volte ci cade l'occhio, vi invito a misurarlo se non lo sapete, perché ogni smartphone ha al suo interno la possibilità di guardare quante volte clicchiamo, quante volte attiviamo lo schermo. Ecco, quindi anche un dispositivo che fa di tutto perché l'utente non clicchi e non entri nel dispositivo, mi sembra davvero una grande frattura culturale, come l'abbiamo definita nell'articolo.
Sì, e poi in chiusura un altro elemento, perché le parole contenute nel dispositivo della sentenza che ha sostanzialmente certificato la dipendenza indotta da smartphone sono molto simili a quelle che erano state utilizzate per la condanna alle aziende produttrici di tabacco per via proprio della dipendenza creata a tavolino.
Sempre di dipendenza si tratta, che sia da una sostanza come nel caso del tabacco o da un click come nel caso delle app che ci attraggono, dipendenza è proprio la parola giusta. Sono contento di sapere che l'abbiano utilizzata nel dispositivo, e spero che questo sia un incentivo, anche se vedo tutte le difficoltà del caso, per queste aziende di cambiare modello di business. Però si tratterebbe davvero di stravolgere il loro modello di business, perché come hai detto in apertura, in questa nuova economia i dati sono il nuovo petrolio, quindi si tratta forse di proporre più che cambiare l'esistente, di proporre davvero dei modelli nuovi, che in realtà già esistono un po', ogni tanto li raccontiamo in queste notizie. Esistono anche social network alternativi, penso al Fediverso, a tutto questo movimento che anche in Italia comincia ad avere un buon seguito, e quindi ecco, aspettiamo di sapere un po' quali se ne seguiranno altre di queste sentenze, e se anche i giganti del tech poi a un certo punto saranno in qualche modo costretti ad invertire o perlomeno correggere la rotta.
Grazie come sempre a Diego Mariani di Mezzopieno, a risentirci.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo nella prossima puntata. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah. Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm taking it up. Am I just paranoid? Like a
buona giornata Elio, benvenuti.
Buongiorno a voi.
Allora Elio, per la vicenda di cronaca dell'accoltellamento della professoressa da parte di un ragazzo tredicenne, nella sua lunga nota scrive il ragazzo: la goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha spinto a prendere questa decisione radicale è stata la mia diagnosi di ADHD. Ho difficoltà di attenzione, è un dato di fatto, eppure quando mi è stato chiesto di fare un test sul mio comportamento, la mia insegnante mi ha dato punteggi bassi per quanto riguarda la distrazione. Non esita a farmelo notare in classe, questo mi fa solo arrabbiare, mi sembra un sabotaggio. Mi sta incatenando a questa vita di difficoltà solo perché non le piaccio. Al di là ovviamente di qualsiasi giudizio su ciò che è avvenuto, questo è un elemento di discussione, Elio.
Sì, decisamente. In questa enorme tragedia bisogna saper discernere i dettagli di una situazione complessa, naturalmente senza trovare dei facili alibi, ma senza neanche trovare delle facili semplificazioni giornalistiche del mostro. Questo ragazzo non è un mostro, è un ragazzo che ha avuto delle condizioni che l'hanno portato, senza essere adeguatamente supportato in generale, a avere questi comportamenti che sono ingiustificabili, ma questo non vuol dire che non bisogna saperli analizzare e comprendere. Mi viene in mente una serie televisiva di Netflix, ormai televisiva è un termine desueto, Netflix, che è Adolescence. Io consiglio a tutti di guardarla, perché è una serie di Netflix che proprio ragiona su come quelle giovani menti che sembrano degli adulti, ma adulti ancora non sono, possono facilmente essere attirati, specialmente nelle figure maschili, dove il testosterone in quella fase di età è molto alto ed è sconvolgente per la mente dell'adolescenza, arrivare facilmente in maniera inaspettata a comportamenti devianti, fino anche a criminali. E questo è una grande attenzione che bisogna avere verso gli adolescenti, perché spesse volte si fanno semplificazioni che non aiutano a comprendere, ma aiutano questa situazione di disagio che poi talvolta, per fortuna in maniera minoritaria, perlomeno nel nostro paese, creano queste condizioni devianti che portano a azioni criminali, che purtroppo, come abbiamo visto, creano diverse vittime. Ma fra le vittime io credo che ci sia anche questo ragazzo, oltre naturalmente coloro che hanno ricevuto violenza.
Sì, intanto davvero una serie di grande impatto. E poi rispetto alla diagnosi, sappiamo come tanto in molte realtà sia difficile arrivare a un elemento concreto. E poi rispetto all'utilizzo di quel dato da parte delle figure di riferimento, bisogna muoversi davvero con cautela.
Sì, questo è uno di quegli esempi di invisibilità. Questo malessere, questa condizione, questo malessere che è il precipitato, non è la condizione in sé, ma questa condizione che può creare questo malessere deriva proprio da questa invisibilità, che comprensibilmente all'altrui non è immediatamente raggiungibile rispetto a disabilità, ad esempio, visibili. E quelle sono quelle situazioni dove l'azione culturale, di insegnamento, di supporto, perché spesso e troppe volte gli insegnanti sono lasciati alla loro cultura personale per comprendere certe condizioni. Troppe volte l'insegnante non è supportato adeguatamente per comprendere queste complessità se non le studia adeguatamente da solo, in un contesto già complesso come una classe scolastica di oggi, che sappiamo che è molto meno disciplinata per diversi motivi, sia positivi che negativi, del passato. Questo è uno di quegli esempi dove la mancata attenzione di tutti i soggetti coinvolti può creare degenerazioni così tanto gravi. Se questo ragazzo avesse avuto non solo il supporto adeguato, ma avesse avuto degli insegnanti che fossero stati supportati adeguatamente per poter aiutare il suo malessere derivante dalla sua condizione, forse, dico forse perché qui ogni ragionamento è sempre pieno di dubbi, non saremmo arrivati a questo estremo comportamento inaccettabile, devianto, ma comunque nato da un ragazzo che sicuramente non era un mostro in sua origine, ma lo è diventato per i suoi dolori.
E prima ancora che ci sia la reazione da parte dell'adulto, occorre rinforzare la corazza, per così dire, del ragazzo e della ragazza, per far capire che quella in realtà è una delle caratteristiche dell'individuo. L'abbiamo detto più volte, 10 anni fa nessuno in prima battuta diceva sono dislessico, disgrafico, discalculico o disortografico, invece adesso accade, e accade spesso col sorriso, come una delle prime informazioni che si dà a chi non si conosce ancora.
Paradossalmente, in questi casi così gravi, la consapevolezza, se non è accompagnata da una comprensione altrui, ma non una comprensione compassionevole, una comprensione che abbia una capacità attenta a comprendere questa diversità che deriva dal fatto semplicemente da una minoranza, non diversità, perché è l'ambiente che è disabilitante, non la persona che è disabile o diversa. Questo è uno di quei classici esempi dove la conoscenza di sé può essere uno strumento di grande capacità di comprendere come vivere il contesto, ma se non adeguatamente supportata, perché gli strumenti, non le persone, gli strumenti mancano, può creare addirittura ancora di più queste condizioni devianti. Noi per quello dobbiamo sempre di più comprendere che l'adolescenza è una condizione molto complessa, che noi spesse volte come adulti viviamo con superficialità, perché vediamo un bambino che non è ancora completamente adulto come noi vorremmo, e spesse volte questo comportamento crea nell'adolescente, che è pieno di stimoli negativi e positivi, anche comportamenti di questo genere.
Grazie Elio, benvenuti, a risentirci.
Grazie a voi.
Je prends café au café de Demoulins, où j'attends pressé de te revoir, en passant, ouais, en passant sur le trottoir. C'est trop tard. De temps en temps, quand tu cours au boulot, je reste assise derrière toi dans le métro. Je pense à tout ce qu'on pourrait faire encore, dans ma chambre, des petites vacances à Montpellier, où on est allé. Se réveiller, tu me fais tourner la tête, viens, prends mon cœur et garde le tien, je t'en aurais parlé, mais j'ai trop peur du passé, ok, la tour Eiffel, tu réponds, je suis bien avec elle, je t'en aurais parlé, mais j'avais peur que c'était trop tard. Je te suis de les rues de Montmartre, c'est super que t'aimes aussi les arts. Quel dommage, on est tellement pareil. Quel dommage, on pourrait vivre des merveilles. Quelle merveille. Madame Rosier vient de me lire la main. Elle s'approche en disant c'est le destin. Votre cœur maintenant est bien brisé. C'est la vie, oui c'est la vie, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne marre de voir tous les amants quand ils s'embrassent. Tu me fais tout.
Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Hikikomori. Una buona giornata a Maurizio Germano.
Ciao a tutti, buongiorno.
Lo Zanshin Tech, un'arte marziale digitale per difenderci da cyberbullismo e minacce online, e poi molto di più, perché Indaco è nata proprio per portare continui inviti alla consapevolezza attraverso le nostre rubriche. È proprio questa la chiave, il nostro obiettivo da raggiungere.
Sì, Zanshin Tech, disciplina bellissima. Io la racconto da papà di tre ragazzi che sono in terzo superiore, quinto superiore e università. Quindi ho vissuto tutto il periodo della loro adolescenza e ho potuto seguirli anche da questo punto di vista. Anche per me è stata una scoperta tanti anni fa, mi sono innamorato di questa disciplina che effettivamente coinvolge tantissimo, e poi ho deciso di farne il mio lavoro, la mia professione.
E quindi usando la pratica fisica per educare al controllo delle emozioni rispetto alle regole. Ovviamente in questi giorni stiamo parlando anche nei laboratori radiofonici che conduciamo nelle scuole di quanto è accaduto nella provincia di Bergamo, perché gli stessi ragazzi e le ragazze riflettevano sul fatto che molto spesso il concetto di limite è così sfumato e tutti loro sono esposti a una tale carica di aggressività, che sia il traffico, che sia la famiglia, che siano tutti i campi in cui avvengono delle relazioni, che ormai la violenza sembra quasi legittimata.
Allora, il discorso ampio e anche molto, molto complesso. Nel nostro lavoro noi ci occupiamo di educazione, prevenzione al bullismo fisico e al bullismo digitale, quindi al cyberbullismo. E l'aspetto interessantissimo è che per affrontare questi temi dobbiamo continuamente fare riferimento a un concetto fondamentale. Noi siamo dei cavernicoli con degli strumenti potentissimi in mano, perché l'essere umano si è evoluto in migliaia di anni che l'hanno portato dalla caverna, dove doveva sopravvivere affrontando gli animali, le bestie feroci, poi si è organizzato in società, e in confronto a queste migliaia di anni di evoluzione, il tempo che abbiamo trascorso con delle armi potentissime in mano, cioè il cellulare, che come sapete purtroppo uccide a distanza, è talmente breve che non ci siamo adattati a questa nuova tecnologia. Quindi per poter affrontare il concetto delle aggressioni dobbiamo pensare all'essere umano come un animale dotato di strumenti eccezionali, potentissimi. E come animale, alla base di tutto, ci sono le emozioni. Ecco perché in tutte le attività che noi facciamo, sia nel mondo fisico, quindi parlando di bullismo fisico, sia nel mondo digitale, puntano a dare un pieno controllo della persona in quanto emozioni, in quanto corpo, fisicità, in quanto capacità di elaborare un pensiero complesso. Quindi l'aggressività, che fa parte
dell'essere vivente, cioè gli animali uccidono per sopravvivere, e deve essere quindi accettata, conosciuta e regolamentata. Quello che manca oggi effettivamente è il fatto di accettare l'esistenza del conflitto come qualcosa di naturale, e proprio per questa ragione educare alla gestione del conflitto. Oggi questo manca perché quasi c'è un rifiuto del conflitto, no? Dobbiamo essere tutti buoni, dobbiamo volerci tutti bene, quindi non educhiamo i giovani quasi a rifiutare questo aspetto dell'essere vivente, però non educandoli non gli diamo limiti, non gli diamo confini. Quindi il lavoro che noi facciamo dal punto di vista fisico e digitale, quindi ci tengo a sottolineare questi due aspetti, sì, perché trattiamo il bullismo fisico, l'aggressività fisica, e esattamente come l'aggressione nel mondo digitale, è prima di tutto dare a chi pratica con noi delle regole di comportamento, che sono di per sé meravigliose perché vengono da una tradizione antichissima che poi si è adattata anche al mondo digitale, quindi magari poi le possiamo anche enunciare perché sono solo 5. Ma l'aspetto bello è che chi le conosce poi ne sente il bisogno e si accorge che rendono tutto molto più semplice, perché ti permettono di riconoscere una situazione di conflitto e di gestirla perché l'hai riconosciuta.
Infatti non reagire di pancia è una delle componenti, esatto, fondamentali, fermarsi prima di reagire a un messaggio, e poi molto importante è il fatto che effettivamente non ci sia più il concetto di frustrazione, per cui la persona può reagire considerandosi totalmente umiliata, quando semplicemente non si è ancora dotato degli strumenti per essere consapevole di quello che è successo e quindi di avere un controllo delle proprie reazioni.
Allora, ti dico intanto, ti anticipo, hai centrato un problema importante. Noi ad esempio non utilizziamo mai il termine di vittima di aggressione, perché la vittima di aggressione è chi la subisce e non ha gli strumenti per reagire, quindi la subisce totalmente. Noi utilizziamo sempre il termine bersaglio di aggressione, sì, ovvero io posso a un certo punto essere stato scelto come bersaglio, ma non è detto che io debba arrendermi. Poi ci sono le regole che lo limitano, nel senso che poi se un bersaglio di aggressione è particolarmente bravo e riesce a reagire all'avversario, deve a un certo punto anche fermarsi. Le regole, guarda, abbiamo due set di regole meravigliosi. Il primo sono le regole che noi insegniamo nelle scuole ai bambini di prima elementare, insegniamo ai docenti a scuola, perché facciamo corsi anche di formazione per i docenti, e vengono da un capo militare del Giappone del 1600 che ha scritto un libro meraviglioso, la scuola Katayama Ryu, quindi una scuola giapponese molto, molto importante. E lui in questo libro, nei primi 5-6 paragrafi del libro, scrive dei concetti fondamentali che guidano in questa maniera. Primo concetto è non attaccare, vinci con la spada nel fodero, cioè vuol dire devi essere addestrato e consapevole all'uso della spada, ma non la devi utilizzare a meno che non è assolutamente necessario. Seconda regola, rispetto. E la cosa che insegniamo è che in assoluto la persona più importante da rispettare è se stessi. E poi mi piace sottolineare un aspetto: la parola rispetto viene dal latino respicio, cioè guardare di nuovo.
Sì, sì.
Quindi rispettare vuol dire essere in grado di guardare il proprio avversario con occhi nuovi, dandogli la possibilità di poter cambiare se vuole, altrimenti ognuno per la sua strada. Poi abbiamo una terza regola bellissima: servizio e disponibilità, cioè mettiti al servizio degli altri con le tue capacità, con le tue competenze. Quindi voi immaginate ragazzi che praticano le arti marziali, che sanno che devono essere sempre pronti ad aiutare le persone in difficoltà.
Certo.
Immaginate poi questo anche nel mondo digitale, cosa vuol dire, no? Quarta regola, mantieni sempre l'eleganza del poeta e lo spirito del drago. Mantieni sempre l'eleganza, la sapienza, il sorriso, ma anche uno spirito pronto ad affrontare con determinazione qualunque difficoltà. L'ultima regola, perché facciamo tutto questo? Per lasciare il dojo migliore di come l'abbiamo trovato. Il dojo è il luogo dove noi studiamo le arti marziali, ma poi per estensione è la nostra mente, la nostra famiglia. Quindi dopo il nostro passaggio, se abbiamo un comportamento retto, il posto che lasciamo sarà un pochino migliore. Se mi dai un minuto ti parlo delle 5 regole invece che utilizziamo nel digitale molto rapidamente.
Sì, certo.
Perché nel digitale è un contesto particolare, specifico, che purtroppo è molto più pericoloso del fisico. Cioè le possibilità di essere aggredito nel mondo fisico sono, diciamo, di un certo numero. Le possibilità di essere aggredito nel mondo digitale purtroppo sono del 100%, perché nel momento in cui noi abbiamo un cellulare in mano, abbiamo un'identità digitale multipla, in qualunque di queste identità possiamo essere aggrediti: un profilo social, conto corrente in banca. Prima regola, non attaccare anche quel contesto. Seconda regola, rispetto anche nel contesto digitale. Terza regola, ciò che si dice nel dojo resta nel dojo, cioè dai importanza alle tue informazioni personali, perché l'unica cosa che ci può aggredire nel mondo digitale, scusami, che ci può fare del male nel mondo digitale, sono le informazioni. Quindi le nostre informazioni digitali dobbiamo imparare a proteggerle. E un'informazione digitale può andare via, per esempio, su una foto banale dove io racconto il portone di casa dove abito e do a qualcuno l'indirizzo di casa. Quarta regola, 3 lati una fortezza. Non si affrontano mai da soli delle difficoltà nel mondo digitale, perché non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte del monitor. E quindi agiamo in squadra. E questo è anche un richiamo allo stare insieme, al non isolarsi, a trovare altre persone con le quali condividere le esperienze, persone di cui mi fido. Nel mondo digitale il pericolo più grande che c'è è l'isolamento. Quindi le difficoltà si affrontano minimo 3 persone insieme. L'ultima regola, si lascia il dojo come lo si è trovato, non migliore. Come? Perché? Perché è impossibile migliorare internet. Quindi agire nella maniera corretta serve semplicemente per proteggere la nostra famiglia, il nostro gruppo, e lasciarlo così come sereno, in pace, in armonia, così come lo abbiamo trovato. Allora, già questo è un risultato importante per il mondo digitale. Questi 2 set di regole sono quelli che noi insegniamo nei nostri corsi di arti marziali, che, ricordo, il termine arte marziale in giapponese bujutsu, ovvero budo, do è la via. Il termine bu, che noi traduciamo erroneamente come marziale, quindi del dio Marte, in realtà la composizione di 2 radicali si possono leggere fermare le armi. Quindi la via del guerriero è la via di colui che ferma le armi. Ma come fa a fermarle? Deve conoscerne il loro uso. Quindi le armi fermano. Se io sono consapevole dei miei strumenti, delle mie competenze, allora posso fermare qualunque tipo di conflitto grazie a delle regole di comportamento che mi fanno vivere in pace nella mia società. Perché ogni lezione che facciamo parte con una riflessione su queste regole, insomma.
Fantastico, davvero molto affascinante. Siamo immersi per qualche minuto nello Zanshin Tech. Intanto grazie davvero a Maurizio Germano, ci risentiremo ancora, perché davvero questa fusione, questa compenetrazione degli aspetti è fondamentale, oltretutto proprio urgente nel momento storico che stiamo vivendo. Sì. Grazie, alla prossima.
Sì. Grazie a te, grazie a voi.
Senti solo, non sei solo, perché la rabbia è forte ma meno del perdono. Voci nella testa mi chiedono chi sono, puoi cercare te stesso, ti troveranno loro. Ho dichiarato guerra ai miei conflitti interni, 1000 pugni in faccia ma ancora tutti i denti. Muoiono i giovani per le ambizioni dei vecchi, che riescono a dormire solo in case senza specchi. In un mare di domande si annega, ma più la notte è nera, più l'anima è una falena. Chiedi quello che non vuoi sapere, ti senti solo, siamo soli insieme.
Ho fatto tutto con queste mani, queste mani, queste. E l'ho distrutto con queste mani, sempre con le stesse.
E non mi chiedere se ho vinto o se ho perso, perché alla fine mi va bene lo stesso. Sono contento se ho pianto,
quanti come preghiere, gridate di notte, che se le mettiamo insieme diventa non gospel. Quanta paura a parlare col cuore, ma vedi un uomo dai fallimenti e non dalle vittorie. Perché la cosa che voglio è sempre la prossima. Se mi faccio un selfie esce il ritratto di Dorian Fra. Un cielo solo non basta, tatuato sul mio fianco, per aspera ad Astra. Sono ancora quel bambino che è fantastica, ma non mi è ancora chiaro il motivo per cui sono qua. E non mi chiedere se ho vinto o se ho perso, perché alla fine mi va bene lo stesso. Sono contento se ho pianto, lo sai, visti dall'alto siamo tutti quanti come preghiere, gridate di notte, che se le mettiamo insieme diventa non gospel. Io ho fatto tutto con queste mani, ho distrutto con queste mani, ho chiesto scusa con queste mani, e adesso non mi importa più se ho vinto, se ho perso, perché alla fine mi va bene lo stesso. Sono contento se ho pianto, lo sai, visti dall'alto siamo tutti quanti come preghiere, gridate di notte, che se le mettiamo insieme diventa non gospel. È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.
Siete sempre all'ascolto di Indaco su Radio Re 18 e noi abbiamo la fortuna di avere in studio gli autori del libro Maleducati finanziari, perché spendi come spendi, Dora Mercogliano e Davide Galati. Benvenuti su Radio Re 18.
Grazie.
Buongiorno a tutti.
È un manuale, certo, perché c'è un elenco di regole molto preciso, però un manuale scritto con empatia, perché fin dall'inizio avete scelto di mantenere il piano di tutti noi, possiamo dire così. Davide.
Assolutamente sì, abbiamo scelto di semplificare il linguaggio per avvicinarci a tutti e per fare in modo che l'educazione finanziaria sia sempre più vicino e nella vita calata, nella vita quotidiana delle persone, perché poi la sfida è questa, no? Trovarsi a vivere l'educazione finanziaria come viene trasmessa magari da quella che è la finanza, il mondo della finanza istituzionale, quindi con i paroloni tecnici che alla fine allontanano le persone da questo tema, perché non comprendono e quindi non si avvicinano, mentre invece cercare di semplificare e portarlo nelle scelte che facciamo tutti i giorni sicuramente fa la differenza.
Ed ora anche la differenza, anche un'altra rispetto ai manuali che tendono un po' a colpevolizzare le persone dicendo le regole sono queste, quindi, come dicevi, o le applichi o è colpa tua.
Esatto. Noi abbiamo cercato di ribaltare il paradigma e raccontare quella che è stata in primis la nostra esperienza, perché noi partiamo da un punto di vista di ex maleducati finanziari, nel senso che noi per primi anni fa non avevamo idea di come spendevamo i nostri soldi, perché poi di fatto ogni giorno ognuno di noi ha a che fare con i soldi, fanno parte delle scelte della vita di tutti i giorni, quindi nessuno è immune, però lo facciamo un po' col pilota automatico. E questo perché accade? Perché di fatto a scuola nessuno di noi ha imparato, appreso educazione finanziaria. Certo, abbiamo studiato matematica, ma non come si gestiscono i soldi. E in famiglia non tutti hanno avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno spiegato i concetti di educazione finanziaria o di gestione dei soldi, ma non per cattiveria, perché poi anche i nostri genitori, anche loro, che educazione finanziaria hanno avuto? Hanno appreso con l'esempio e noi a nostra volta abbiamo imparato quelle cose che sappiamo con l'esempio, e non sempre l'esempio è virtuoso.
Noi abbiamo alle spalle una scuola e l'educazione finanziaria è entrata proprio nell'alveo dell'educazione civica. Quando professionisti come voi possono davvero entrare in campo?
La legge è molto recente, è del 2024. sicuramente già è un buon punto di partenza dal nulla cosmico che c'era prima, no? Quindi già il fatto che si sia scelto di portare questo tema nel mondo della scuola è già qualcosa di importante. Certo, su questo tema la normativa parla chiaro, quindi dice che, come dicevi tu, sono gli insegnanti che si devono occupare di questo insegnamento. Forse è una scelta anche dettata un po' dal budget, può essere, da necessità di questo tipo, però quello che noi possiamo dire su quella che è la nostra esperienza, tu sai che noi organizziamo anche dei percorsi per aiutare le persone a migliorare la gestione dei propri soldi. Un dato di fatto è che molte persone che si mettono in contatto con noi sono proprio insegnanti, perché hanno difficoltà nella loro gestione personale. Quindi non vogliamo generalizzare, chiaramente, magari non riguarda tutti, però è chiaro che se il problema prima di tutto ce l'hanno loro, è un po' complesso poi andare ad aiutare davvero i ragazzi. In questo momento i professionisti per legge non ci possono entrare, ci possono entrare in quelle che sono quelle iniziative, diciamo così, di volontariato, come capita, come facciamo a volte con AIEF, che è l'associazione di educatori finanziari di cui facciamo parte, in quei momenti tipici dell'anno, come il novembre dell'educazione finanziaria, oppure la Global Money Week che c'è stata qualche settimana fa. E allora in quel caso si riesce a organizzare qualche evento, a portare qualche professionista che va a portare il messaggio, diciamo, di educazione finanziaria nelle scuole.
Ecco Dora, quindi in questo momento voi formate i formatori. Però quanto sarebbe importante il contatto diretto con i ragazzi? Noi sappiamo come l'intervento di esperti esterni si riveli sempre fondamentale, proprio per accendere quelle luci che poi, appunto, magari in famiglia o nel contesto in cui si trovano, non si possono trovare per varie ragioni.
Hai toccato proprio un tasto importante, il contatto con i ragazzi, il contatto diretto è fondamentale, perché è vero, noi formiamo i formatori, ma in realtà noi formiamo gli insegnanti per quelli che sono i loro bisogni personali, di famiglia e di coppia. Quindi loro non hanno, se non con, insomma, dei corsi online che vengono messi a disposizione, gli insegnamenti da poter poi tradurre ai ragazzi. Come diceva Davide, se io per primo non ho tutti gli elementi per poter gestire i soldi, che sono tre in pratica, la mentalità, che è la cosa più importante, il metodo e gli strumenti, io per primo non li applico alla mia sfera personale, come posso trasmettere a qualcun altro, ai ragazzi che sono poi i cittadini del futuro, quelli che sono gli insegnamenti, le basi dell'educazione finanziaria? Non stiamo parlando di grandi cose, ma di come gestire i soldi che poi un giorno si troveranno a guadagnare quando entreranno nel mondo del lavoro. Quindi noi auspichiamo che il contatto diretto di professionisti possa avvenire, e a noi farebbe piacere, no, far parte di questo motore del cambiamento.
Uno dei meriti di questo libro è anche circoscrivere il perimetro e poi andare in profondità rispetto al concetto di budget. E poi anche di tre rituali di ricchezza. Sono, ovviamente non spoileriamo tutto, però questi sono fondamentali perché chi sente il programma possa fare da moltiplicatore, perché il libro possa diventare davvero una bussola.
Sì, i rituali sono il tema, diciamo, il fulcro, il tema centrale del libro. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo traslato quella che è l'esperienza dei rituali nello sport, ad esempio nel rugby, nel tennis, e noi per primi lo abbiamo applicato alla gestione dei soldi. In che modo? Abbiamo trasformato delle abitudini, no? Quindi fare il budget, primo rituale di ricchezza, tracciare le spese, secondo rituale di ricchezza, e fare la retrospettiva, terzo rituale di ricchezza, in abitudini che, praticate nel tempo, poi portano dei risultati a poco. Il budget, questa parola che da sola mette anche un po' di apprensione, di paura. Che cos'è? Allora, per capire cos'è, bisogna, secondo noi, partire da cosa non è. Non è una gabbia, non è una struttura che mi dice non puoi più fare questo, devi rinunciare a tutto. Anzi, è un qualcosa che ci offre ancora più libertà, perché di fatto è il piano d'azione dei nostri soldi. Noi, prima che inizi il mese, andiamo a guardare quelle che sono le entrate che prevediamo di ricevere, e purtroppo non è che sono tantissime, quindi si fa anche in fretta a individuarle. Per contro andiamo a individuare anche quelle che sono le spese che dovremo sostenere nel mese che verrà, e queste sono molte di più. Quindi per semplicità noi le abbiamo suddivise in tre grandi categorie: sopravvivenza, quindi necessarie, la casa, il cibo, la salute; importanti, spese che migliorano la qualità della vita, lo sport, la formazione, parrucchiere; e poi le spese extra, quindi tutti quelli che sono i piccoli piaceri della vita che ci fanno stare bene: il cibo da sport, il ristorante, la gita fuori porta. Ecco, una volta che con le entrate abbiamo coperto queste spese, deve restarci ancora un pochino di spazio per il risparmio, che è fondamentale perché ci permette di pensare anche al futuro e affrontare eventualmente imprevisti senza andare nel panico. E infine la retrospettiva, sì, l'ultimo rituale. Sì. E questo si fa quando il mese è finito, per capire essenzialmente com'è andata, com'è andato questo mese. Dove ho fatto bene, mi do una bella pacca sulla spalla, mi autocelebro e dico: bene, replico. Se invece qualcosa non è andato per il verso giusto, non ho rispettato il piano, sforato in qualche categoria, cosa faccio? Lo prendo come spunto per migliorare, non mi colpevolizzo, non mi do del disastro, della frana, mollo tutto. No, spunto di partenza per fare meglio il mese dopo.
C'è poi un aspetto che merita di essere ricordato, perché anche quello è stato una piccola grande svolta, ossia la decisione di abitare i social, in particolare Instagram, e poi il ruolo che ha avuto anche Olga. Vi chiedo questo, Davide.
Allora, il tema dei social è particolare, perché un conto è viverli come li viviamo da fruitori, diciamo così, no? Quindi apro il social, scorro il mio feed, guardo tutti i post che ci sono. Un altro tema è invece vivere il social da creator, quindi da chi deve creare il contenuto e lo deve rendere fruibile agli altri. Devi conoscere le regole del gioco e devi comprendere come riuscire a tenere alta l'attenzione, perché poi è anche quello, è anche una gara di attenzione che tu fai con tanti altri creator. Il tempo che le persone hanno a disposizione non è tanto, quindi devi riuscire a ritagliarti il tuo spazio. Quello che ci ha colpito profondamente è, da un lato, l'impatto che siamo riusciti ad avere su alcune persone, quindi ci ha reso molto felici, perché ricevere messaggi da persone che ci scrivevano: mi hai aperto la testa, mi hai cambiato la vita, da quando faccio le cose che consigliate vivo molto meglio, questo è stato molto bello. Da contraltare sono arrivati anche gli hater in alcune situazioni, e questo fa parte del gioco, lo abbiamo capito dopo, però è difficile da gestire emotivamente subito, perché quando ti trovi a dover sopportare certe offese personali, magari che arrivano, che non sono collegate al contenuto che hai pubblicato, sul momento diventa difficile da gestire. Ti faccio un esempio: una volta ci hanno scritto queste esatte parole: siete due decerebrati brutti come la fame, mi auguro il vostro fallimento.
Ma cosa ho scritto, detto, fatto per far emergere quello che di fondo è un malessere che la persona vive, prova per tutt'altro sicuramente, e però prende te e ti punta il dito con delle parole forti, e tu sei inerme, perché nella vita vera nessuno verrebbe in faccia a dirti una cosa così forte. Invece dietro lo schermo del telefono, del social, in un attimo hai la possibilità di ferire gratuitamente una persona senza un vero perché. Come tutte le cose, la prima volta che fai qualcosa non ti viene benissimo. Davide dice sempre: per diventare bravo in qualcosa devi prima fare schifo. Questo vale in tutti gli ambiti, nello sport, nel lavoro e nei social. Quindi abbiamo fatto un po' il pensiero inverso, dire: ma quei contenuti che catturano oggi la nostra attenzione, come sono fatti? Perché noi ci fermiamo su un contenuto e non sull'altro? E i contenuti che hanno catturato la nostra attenzione erano quelli di una creator, Olga di Marketing. Perché? Perché Olga è fatta così: o la odi o la ami, non ci sono mezze misure, e quando arriva nella vita delle persone che, diciamo, la accolgono, A quel punto lei, anche inconsapevolmente secondo noi, te la rivoluziona la vita. Per noi è stato così, ci siamo iscritti a un suo percorso che era un po' una sfida su come fare i contenuti in 7 giorni, quindi un po' una maratona, ti dava gli strumenti, le tecniche, i consigli e poi ti dava anche i feedback senza peli sulla lingua. E questo ci ha portato a fare in fretta, a fare le cose secondo quelle che erano le nuove regole che avevamo imparato, e il suo feedback realistico ci ha fatto a piccoli passi crescere. E poi nella fase finale di questa sfida ci ha dato un ulteriore feedback dicendo che lei vedeva del potenziale in noi, perché l'argomento era universale, i soldi, però il nostro modo di raccontarlo era diverso da quello che in quel momento esisteva già. E questo ci ha dato una grande motivazione, abbiamo detto, beh, allora, insomma, ci sono delle possibilità, non siamo, ecco, scarsi come pensavamo all'inizio, e abbiamo cominciato a pubblicare, poi finché un contenuto è andato, si dice, no, virale, ha raggiunto milioni di persone, e questo ha dato un po' vita a tutto quello che poi abbiamo costruito oggi.
Allora, intanto vi ringrazio di essere venuti qui in studio, perché è un doppio piacere, e do ancora le coordinate per comprare, leggere il libro Maleducati Finanziari, Perché Spendi Come Spendi, gli autori Dora Mercogliano e Davide Galati, per Giacovelli Editore. Quindi, come usare i soldi per stare meglio? È davvero importante. L'invito che facciamo a chi ci ascolta è davvero di dotarsi di una bussola, che oltretutto nel momento storico che stiamo vivendo è fondamentale per intanto mantenere il nostro gruzzolo e poi avere una prospettiva per il futuro. Davide.
Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo per averci ospitato, ci ha fatto molto piacere essere stati qui, aver potuto condividere quello che è un pezzo della nostra storia, un pezzo di quello che abbiamo raccontato. Assolutamente sì. Usare i soldi per stare meglio vuol dire proprio questo, vuol dire, come dicevi giustamente tu, riuscire a mettere da parte quello che ci serve per costruire la nostra sicurezza, costruircela intorno, e allo stesso tempo mettere le basi per poi costruire qualcosa di più grande, facendo anche magari crescere i nostri soldi nel tempo.
Dora, dicevamo, voi siete stati molto aperti con le lettrici e i lettori, perché avete ricordato i momenti in cui avete imparato delle cose anche sulla vostra pelle, e questo permette a tutti noi di considerare le vostre esperienze sul campo vicine.
Sì, abbiamo cercato di raccontare con naturalezza quella che è stata la nostra storia, in modo che le persone potessero magari riconoscersi e non considerare la propria esperienza come unica in negativo, ma ecco, vedere che anche altre persone hanno lo stesso tipo di situazione. Questo può essere un modo per avvicinare le persone a temi come i soldi, come la finanza, come la gestione quotidiana, che magari sono lontani da quello che l'esperienza, ma che di fatto caratterizzano tutte le nostre giornate, perché con i soldi ci abbiamo a che fare. Quindi questo è l'obiettivo ultimo del nostro libro, e che speriamo gli ascoltatori abbiano già letto o comincino a leggere, per fare quel passo in più, quel click che ti scatta nella mente e che ti porta a occuparti dei tuoi soldi o a migliorare la gestione dei tuoi soldi.
Grazie a voi e alla prossima.
Grazie, ciao.
Ciao.
Tanti.
Radio R18. E ti senti a casa.